Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Bentrovati ai nostri ascoltatori nello spazio riservato a Roma da Nicoletta Fattorosi Barnaba. Oggi ci siamo un po' guardati intorno sulla cronaca e abbiamo visto una notizia curiosa che forse molti ascoltatori avranno seguito sulle cronache in questi ultimi giorni: il problema dei lucchetti su Ponte Milvio. Tutto nasce dai protagonisti di un libro di Federico Moccia che si intitola Ho voglia di te. E sul terzo lampione di questo storico ponte, Federico Moccia invita gli innamorati a mettere un lucchetto, chiuderlo e gettare la chiave nel Tevere, perché così il loro amore sarà sicuramente eterno. E su uno dei giornali più diffusi della capitale leggo questa frase: in poco tempo i lucchetti si moltiplicano, affidando promesse a quello che ormai è diventato un ponte piuttosto famoso. Oddio, dire che Ponte Milvio diventi famoso per i lucchetti un po' mi è dispiaciuto, perché forse Ponte Milvio è ben conosciuto per altri motivi, ma comunque è bello anche che ci sia questo rinnovamento nella conoscenza e nel così fama di un ponte, che non è soltanto legata alla storia vera con la S maiuscola, ma anche alla storia di tutti i giorni. Federico Moccia scrive sul suo blog così: per te che sogni, per te allora esiste la catena degli innamorati. Magari un giorno andrai lì a Roma, su quel ponte, a Ponte Milvio, al terzo lampione, quello che si affaccia sul Tevere e che guarda il ponte di Corso Francia, e tu quella catena la troverai. Quindi lancia una catena di amore nei confronti degli innamorati del Tevere, di Ponte Milvio, lasciando anche uno sguardo a un ponte più moderno che quello di Corso Francia. Questi lucchetti vanno e vengono, perché il 2 marzo addirittura erano stati tolti nella parte bassa del ponte. Ma da questo spunto siamo un po' andati a vedere come erano gli usi tra gli innamorati a Roma, come si scambiavano le parole d'amore, che cosa si dicevano. E la festa degli innamorati a Roma, in effetti, era il 1 marzo. Si scambiavano parole d'amore, si scambiavano anche dei doni che erano nascosti in alcuni dolci che si chiamavano i maritozzetti quaresimali. Era l'unico dolce, possiamo dire, che era consentito nella rigida dieta quaresimale, dove appunto si mangiava pochissima carne e praticamente dolci niente. Questo era un dolce fatto di farina, zucchero e con anici e uve passe. Questa tradizione è stata portata avanti per molto tempo, ma ormai questi maritozzetti sono quasi del tutto scomparsi in quella che è proprio la produzione dei dolci romani. Diciamo che questa omogenizzazione, della nostra cultura ha fatto sì che tutto si trovi sempre, però stanno un po' sparendo quelle che erano le produzioni locali, non soltanto a Roma, questo purtroppo lo possiamo dire per tante parti d'Italia. E questi maritozzetti, io mi ricordo ancora quando ero ragazzina, io veramente si trovavano abbastanza frequentemente. Ma mi piacerebbe dare voce alla signora Virginia, che forse di maritozzi e di dolci romani si intende molto più di noi, insomma, e di me sicuramente. Signora Virginia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora lasciamo la parola a lei per parlarci di dolci romani. Quanti ne sono rimasti ancora in produzione?
Beh, noi forse penso che siamo gli unici a voler mantenere i dolci tradizionali romani, in special modo diciamo il mortacciolo, che è il genitore dei confetti che si usano oggi per i matrimoni, torta, confetti, e così per i maritozzi, il cosiddetto maritozzo romano che si usava per Quaresima e veniva fatto confezionare dal fidanzato per offrirlo alla futura sposa, ed era un pane lievitato, condito con olio, per cui dimagro perché è quaresima, frutta secca, uetta, arancio, uva passa, eccetera.
Niente uova, vero signora?
No, nel maritozzo non ci vanno le uova, appunto perché è quaresimale.
E quindi è proprio stretta, insomma, la dieta, diciamo.
Era questa la tradizione.
Certo.
E poi sono nati i maritozzi più correnti, sempre derivati da queste origini, senz'altro mi ricordo casa mia, che mio padre e mia madre anzi raccontava, dice papà mi faceva un maritozzo a forma di cuore.
Ecco, quindi veramente era un pegno d'amore quasi.
Era insomma un segno di amore, certo, anche di promessa per il futuro matrimonio.
Certo, sperando appunto che questo matrimonio fosse veramente eterno,
andasse
diciamo
a buon fine. E poi c'era una tradizione che il maritozzo veniva dato ai bambini quando si frequentavano per esempio le parrocchie, le istituti religiosi, dopo la messa offrivano, ti davano il maritozzo.
E così, sì. E
io andavo dalle Salesiane da piccola, adesso ho 86 anni, per cui me lo
complimenti,
ricordo
signora. E quindi questi maritozzi erano anche dei dolcetti per i bambini. Senta, ma un altro dolce romano che voi fate, i Valsani a Via del Moro, ricordo
sì,
ai nostri ascoltatori, un altro dolce che si trova da voi frequentemente, qual è?
Beh, noi manteniamo la tradizione dei vecchi dolci di tradizione romana, dei matrimoni, dei sponsali dell'antica Roma.
Certo.
E cioè il torrone romano, il mostacciolo, fatto classico, che poi, diciamo, il mostacciolo si è esteso in tutto il Mediterraneo. Lo fanno in Sicilia, lo fanno in varie zone. Ognuno mette la sua dose.
Perfetto.
Però
quindi
noi manteniamo il vero mostacciolo perché nell'antica Roma non c'era lo zucchero, i grassi, per cui era frutta secca, miele.
E quindi era proprio sano.
Era un dolce grezzo da forno e principalmente il pan giallo. Perché pan giallo? Che era il pane fatto con il farro, perché non c'era la farina di grano.
Certo.
E per cui questo pane veniva spezzato come divisione dei beni della coppia, dei sposi.
Quindi quanti significati dietro a questi dolci poi,
beh,
no?
Sì, abbastanza. Noi appunto ci stiamo battendo, nonostante la mia età, di mantenere in auge questi prodotti che sono gli unici italiani veramente originali della patria,
certo,
diciamo.
Certo, senta, se un'ultima cosa, mi scusi, ha parlato di torrone romano, ma che differenza c'è, anche se non siamo in stagione, che differenza c'è tra il torrone romano e il torrone che comunemente si conosce?
Ecco, è fatto con il miele, una cottura lunga, morbida.
Ah,
ecco,
bene.
E deve rimanere morbido.
Perfetto, e poi c'ha i grani.
E poi rappresenta un simbolo nella sua forma.
Certo, ecco. E poi ha i grani grandi di zucchero sopra, o sbaglio?
Sì, no, veramente lo zucchero è un'aggiunta, diciamo, recente.
Ah, ecco.
Ma in origine non c'era lo zucchero, usavano i pinoli e i pistacchi.
Ho capito.
Perché,
e quindi,
come sa, i romani hanno trasportato dall'Oriente le piante dei pistacchi a bronze.
Certo.
I famosi pistacchi di bronze sono stati importati dagli antichi romani.
Difatti. Allora, signora, noi la ringraziamo tantissimo di questa voce romana che ci ha fatto molto piacere e che ci ha riportato epoche lontane che comunque vivono ancora in mezzo a noi grazie alla vostra produzione.
Sì.
La ringraziamo molto e auguri per tutti, per voi.
Grazie.
Arrivederla.
Arrivederci.
Allora, dunque, torniamo a questi maritozzetti che ci è un po' venuta anche la voglia, diciamo, anche così, di assaggiarli, ma purtroppo non si trovano così facilmente. E visto che erano tanto buoni, c'era una specie di filastrocca che si recitava mangiando questi dolcetti, che faceva così, rispetto ai bocconi che si dovevano fare. Il primo è per i bresciolosi, il secondo per gli sposi, il terzo per gli innamorati e il quarto per i disperati, perché era rimasto solo un pezzetto e quindi questi poveretti potevano fare poco. Ma visto che la signora Virginia ci parlava dei tempi dell'antica Roma, pensiamo che Marziale rimprovera un suo amico Lucus di scegliere per la sua amica i panetti più prelibati e non lasciare niente per gli altri. Quindi questi panetti che erano dolci, perché cita poi Marziale che erano paste dolci, che da quello che ci dice dovevano essere molto simili ai nostri maritozzi, si chiamavano le adipata e erano preparate da colui che si chiamava Pistor Dulciarius, ossia era praticamente il nostro pasticcere, e si preparavano con la frutta secca. Quindi vedete quante analogie con questo maritozzo di cui ci ha parlato la signora Virginia. Quindi diciamo prima i maritozzi e adesso Ponte Milvio con i lucchetti. Un po' di differenza, ma mutatis mutandis, ci dobbiamo assolutamente così adeguare ai tempi. Comunque ricordiamoci che la festa degli innamorati era il 1° marzo e questi maritozzi venivano dati dall'innamorato all'innamorata il primo marzo, e spesso dentro a questi maritozzi o queste specie di torte, come diceva la signora Virginia, veniva messo dentro un anello d'oro o un, diciamo, pegno d'amore che avesse un certo valore. Sentiamo un attimo quello che ci dice Zanazzo a proposito di questo. Una mucchia d'anni fa da noi s'accostumava in tempo de Quaresima e il primo venerdì de marzo de portare i galà e il maritozzo all'innamorata. Questo primo venerdì di marzo poi per un periodo è stato il primo marzo. Sto maritozzo però era 30 o 40 volte più grande de quelli che se magnano adesso e de sopra era tutto guarnito de zucchero a rigami. In der mezzo, per esempio, c'erano due cori intrecciati o due mane che si stringevano, oppure mente in core trapassato da una frezza, eccetera, eccetera, come quelle che stanno sulle lettere che si scrivono gli innamorati. Era proprio un pegno d'amore, quindi. E tornando a questi lucchetti di Ponte Milvio, io, se mi permettete, vorrei dire due parole su Ponte Milvio, che è il ponte che sta proprio alle porte di Roma, e diciamo che risale al III secolo avanti Cristo, a detta di Tito Livio, voluto dalla gens Mulvia, ecco perché è Milvio, ma a Roma Ponte Milvio nessuno dice così, è Ponte Mollo, proprio molto ovviamente da Mulvius proprio. Difendeva Roma dalla parte di Porta Flaminia, e nel 312 ci fu la famosissima battaglia di Ponte Milvio tra Massenzia e Costantino, battaglia vinta da Costantino che portò poi al riconoscimento della religione cristiana nel mondo romano, quindi un baluardo anche per la nostra religione. È un monumento che ci parla di tantissime cose attraverso i secoli, questa Roma pagana che poi diventa cristiana e questi monumenti che stanno lì da sempre, che ci parlano di tantissime cose. Ma questo ponte forse non è un caso che nel libro Ho voglia di te Federico Moccia abbia scritto del Ponte Milvio, perché è sempre stato considerato il ponte degli innamorati. Nel 1937 ci fu un'alluvione molto forte per Roma e si temette per Ponte Milvio, perché ogni tanto ovviamente va risistemato e restaurato. Checco Durante, il grande poeta attore romano, ci ha lasciato una bellissima poesia, se permettete ve la leggo, perché ci ricorda questo amore su questo ponte. E fa proprio riferimento all'inizio al fatto che stava per, alcuni giornalisti scrissero che stava per crollare perché c'era troppa l'acqua, aveva proprio messo in pericolo il ponte. No, no, è il ponte che parla. Se so sbagliati, cascà non me se vede. Come per tanti secoli io resto dritto in piede. Con tutto che c'ho l'acqua che mi arriva dal collo, i romani arriveranno ancora Ponte Mollo. Gli giornalisti mi avevano dato per spacciato. Ma pure questa volta il cronista ha sbagliato. Me la so vista brutta, sono stato in agonia, ho rimpianto per un attimo tutta la vita mia. Quanti ricordi belli, quante ne so passate su sto povero ponte de coppie innamorate. E il primo che arrivava di tutti sti birboni, prima d'ogni altra cosa sfasciava i lampioni. Non volevano il gas, la luce, le fiammelle, per trovarsi la bocca bastavano le stelle. Quante mode diverse, prima le polacchette e poi le veste larghe e poi le veste strette. Ho inteso baci ardenti, risate scrocchierelle, ma le frasi d'amore erano sempre quelle. T'amo, te voglio bene, sei l'unico tesoro, sei l'aria che respiro, se tu me leggi, se tu me lasci, moro, coppie venite. V'aspetto a tutte l'ore, contate su de me, io resto dritto in piedi a far da separè. A cavallo del Tevere, che con la luna pare che canti una canzona correndo verso il mare. Ecco il lampione rotto, una coppia tutta ardente sperduta in mezzo all'ombra e io vecchio e cadente, come per tanto secoli da dietro al parapetto guardo, sorrido, abbozzo e reggo il moccoletto. Quindi veramente con questo reggere il moccolo a Roma vuol dire stare vicino a una coppia di innamorati. E quindi il ponte ci dà questo ricordo di essere presente allo sbocciare di tanti amori, di tante coppie. Quindi adesso che devono fare i ragazzi che sono innamorati oggi? Chiudere il lucchetto, scrivere sopra le cifre, prendere la chiave e buttarla nel Tevere. Speriamo che nessuno poi vada a riperticare la sua chiave, perché in effetti quest'amore poi non è durato moltissimo, data l'età in effetti di questi innamorati, perché mi sembra che sia un'età molto così 14, 16, 17 anni, quindi diciamo che sono abbastanza giovani per scambiarsi una promessa così duratura. Ma chissà, non tutto può succedere. Ma che cosa facevano oltre ai maritozzi gli innamorati romani? C'era un'altra tradizione legata alla chiesa di San Nicola dei Lorenesi a Largo Febo. Questa chiesa era dedicata originariamente a Santa Caterina. Per chi non si ricordi bene dov'è Largo Febo, siamo praticamente dietro Piazza Navona. È una chiesetta molto piccola, molto bella, con Giaquinto, cioè con grandi autori che hanno lasciato la loro firma dentro, nell'ultima riedificazione del 1623. E qui abbiamo un crocifisso. Questo crocifisso per gli innamorati romani era importantissimo, perché come si fidanzavano, andavano lì davanti, mano nella mano, e si scambiavano la promessa di amore eterno. E quindi un altro punto di Roma legato in modo sicuramente più profondo, perché entrare in una chiesa davanti al crocifisso, dedicare il proprio amore, era un po' diverso che mangiare il maritozzo. Sicuramente avevamo, diciamo, dei parametri diversi, però sicuramente molto profonda e molto bella. Anche altre chiese avevano però queste usanze, però erano usanze dopo il matrimonio. Qui parliamo ancora di fidanzati. Ci dobbiamo spostare un po' da Piazza Navona per andare a Fontana di Trevi. Tutti voi la conoscete, ma forse non tutti sanno che Fontana di Trevi è una fontana legata anche, oltre al ricordo di andare e buttare il soldino per tornare a Roma. Guardando la fontana a destra, noi abbiamo una fontanina piccola piccola che non si vede quasi, sta sotto la pigna del barbiere cosiddetta, e sotto c'è questa fontana dove gli innamorati andavano con un bicchiere nuovo mai usato. Prendevano l'acqua, se uno dei due doveva partire, dovevano bere l'acqua da questo bicchiere e buttare il bicchiere per terra. Se il bicchiere si rompeva, l'amore non durava. Se il bicchiere rimaneva intatto, l'amore durava. Ora, ovviamente, voi potete pensare quale fosse la ricerca affannosa dei ragazzi a cercare il bicchiere che non si dovesse rompere, quindi un vetro molto spesso, perché altrimenti quest'amore si rompeva fragilmente come il bicchiere per terra. E questa è una cosa molto importante, perché questa fontana di Trevi, che per noi è solo legata al turismo, invece faceva parte proprio della vita quotidiana di Roma, degli innamorati romani. Per chiudere vorrei dire solo una cosa, che Zanazzo ci lascia scritto che quando questi innamorati litigavano, perché gli innamorati litigano e litigheranno sempre, ci dice come si faceva a fare pace con il ragazzo. Quando, ragazze mie, è stata in collera col fritto, a Roma il fritto è il fidanzato. Adesso, diciamo, prendendo anche un po' da Frascati e Fracicone certe volte, che non è proprio carino, fritto era più delicato forse. E ecco come avete da fa per i facce pace. A malappena se fa notte, mettetevi in finestra, alla prima stella che vedete parì in cielo, ditegli così: stella del mare turchin celeste, fa che il core che mama stin tempeste, tale che non possa riposà, ni beve ni magnà, e sempre a me pensà. Dette ste parole, occhio alla penna, si abbaia un cane e segno che il vostro ragazzo è fedele. Si sentite un uomo che fischia, vi tradisce. Si sentite una campana, è segno che pensa a voi. Intesa che avete una di ste tre cose, fatevi a modo di allacciare il sinale e dite tre Padre Nostri. E quindi il ragazzo dovrebbe tornare. Quindi il ragazzo poi, per far capire che era di nuovo in pace con lei, gli cantava una serenata. E con una serenata romana chiudiamo questa nostra parentesi di innamorati a Ponte Milvio e nella nostra città. Buona giornata a tutti quanti da Nicoletta Fattorosi Barnaba.
Oh, quante nunziate hanno cantato i romani. Nunziata, nunziatella, nunziatona, nunziatina la fardona. All'anagrafe della canzone romana non sono registrati che due nomi di donna. Uno è Nunziata, l'altro è Nannarella. Nanni, Nannina, in breve Nina. Nina è un nome che nelle canzoni ci sta una favola, sia in quelle sentimentali, sia in quelle facete. Spiritose, insomma.
Nina, se voi dormite, sognate che io vi bacio, che io v'addorcisco il sonno, cantando adagio adagio, profumo dei fiori che sa. Tra le frode.